Ora, prima di aprire la discussione, introduciamo l'ultimo relatore di questa prima parte della sessione.
Allora, il dottor Francesco Randazzo che ci parlerà della formazione del medico specializzando in medicina legale nell'ambito della gestione del rischio clinico.
Buongiorno a tutti. Allora, l'obiettivo del lavoro che andrò a presentarvi è quello di continuare appunto l'attività già iniziata dalla consulta, di analisi appunto dell'attività formativa svolte nelle varie scuole di medicina legale presenti in Italia, con un particolare riferimento alla formazione nell'ambito della gestione del rischio clinico. Dato che i colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato di questa attività svolta nelle ASL, io mi sono concentrato sull'attività che svolgiamo invece nel contesto delle aziende ospedaliere. Per cui tutti i dati che vedrete successivamente sono tutti i dati che si riferiscono solamente alle attività che gli specializzandi svolgono appunto in contesto di queste aziende. Allora, inizio subito così non perdiamo tempo. Per fare questa analisi mi sono concentrato sulla normativa di riferimento per andare a vedere quali spunti ci sono nella normativa riguardo alla gestione del rischio clinico e poi ho proseguito con un'indagine sul territorio per valutare quella che è la realtà del panorama nazionale in quest'ambito. Brevemente, molto schematicamente, la normativa di riferimento si può dividere in due parti, una che definisce qual è lo status del medico in formazione specialistica, fondamentalmente riferibile al decreto legislativo 368 del 1999, ed una invece che definisce gli ordinamenti didattici delle scuole, che si riferisce invece al decreto ministeriale del 1 agosto 2005 e al decreto ministeriale del 29 marzo del 2006. Mi sono quindi concentrato su questi due decreti ministeriali, i quali definiscono l'attività tramite obiettivi formativi. Obiettivi formativi che sono distinti a loro volta in obiettivi integrati, che sono comuni alle scuole di specializzazione e afferenti alla stessa classe, che la medicina legale condivide con l'igiene, la medicina preventiva, la medicina aeronautica e spaziale, la medicina del lavoro e la statistica sanitaria e la biometria. E poi abbiamo gli obiettivi specifici, che si distinguono a loro volta in un generico e in generici profili di apprendimento e in obiettivi formativi di base, tipici per la scuola e a fini integrativi. Mi dispiace per le slide che sono venute un po' male a proposito di gestione del rischio, però evidentemente il MEC non non è stata fatta un'analisi accurata in questo caso. Per il raggiungimento di questi obiettivi, il Ministero prevede lo svolgimento di attività teoriche e di attività pratiche, per ognuna delle quali definisce poi insegnamenti fondamentali che devono essere per forza svolti in ciascuna scuola e attività professionalizzanti obbligatorie. Vi è inoltre la possibilità di caratterizzare la propria formazione svolgendo delle attività di tipo elettivo. Se andiamo a vedere cosa prevede la normativa, negli obiettivi integrativi non troviamo nessun riferimento riconducibile alla gestione del rischio clinico, mentre i primi riferimenti li troviamo nei profili generali di apprendimento, dove si dice che il medico legale deve essere in grado di soddisfare le esigenze di natura medico-legale appunto del sistema sanitario nazionale e deve inoltre raggiungere una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare le esigenze connesse tramite la conoscenza delle incongruità e degli errori, a correggere i profili delle organizzazioni relativi alle singole unità operative all'interno delle aziende sanitarie e ospedaliere. Un altro riferimento lo troviamo negli obiettivi formativi di base, laddove si dice che lo specializzando deve essere in grado di riconoscere e definire problematiche generali di interesse medico-legale, con particolare riferimento al significato e alla prevalenza relativa dei comportamenti umani e tecnico-sanitari nella produzione di eventi giuridicamente e amministrativamente significativi. E ancora, negli obiettivi specifici per la tipologia della scuola, si vede che lo specializzando deve acquisire proprietà nel dominio delle relazioni interprofessionali, deve arrivare ad avere capacità di verifica e valutazione della qualità e delle proprietà scelte, delle scelte medico-chirurgiche, di valutazione di eventi suscettibili di essere riguardati come fonte di espressione o di espressione di responsabilità professionale del medico-chirurgo, anche specialista, e dei collaboratori sanitari. Si è quindi provveduto ad andare a vedere quali sono le attività teoriche. Tra gli insegnamenti fondamentali non troviamo nessun settore scientifico disciplinare specifico, se non qualcosa riconducibile nel diritto privato, mentre tra le discipline generali, che annoverano più di 30 discipline, ne ho selezionate alcune che potrebbero essere spunto per lezioni appunto sul tema, ed in particolar modo l'organizzazione aziendale, la sociologia generale, la psicologia del lavoro e delle organizzazioni, che sono settori scientifici a cui afferiscono i maggiori teorici che negli ultimi 15-20 anni hanno scritto in materia di errore e di errore clinico, come James Reason, Charles Vincent e l'italiano Maurizio Catino. Se poi andiamo a vedere le attività pratiche, tra le attività professionalizzanti obbligatorie vediamo che si chiede allo specializzando di partecipare ad almeno 50 consulenze o accertamenti di medicina legale, senza però fare alcun riferimento alla gestione del rischio clinico, laddove si elencano, c'è cioè un generico eccetera, quali possono essere queste consulenze. Si è poi passati ad analizzare appunto il campione nazionale, è stato fatto analogamente, in modo analogo all'indagine sulle ASL, quindi inviando un questionario a 29 scuole di specializzazione, che sono quindi pari all'85% di tutte le scuole presenti in Italia, che dall'ultimo bando sono 34, risultano essere 34. Il questionario è stato restituito in forma assolutamente anonima e come vediamo abbiamo coperto il panorama nazionale con una buona distribuzione in tutte e tre le aree geografiche. Ha raggiunto 19 scuole del nord, 8 scuole del centro e 9 scuole tra sud e isole, che proporzionalmente al numero di scuole presenti è comunque un numero significativo. Il questionario che è stato inviato si componeva di due parti, una parte che voleva andare ad indagare quelle che sono le attività teoriche svolte e invece una parte che voleva andare ad indagare quelle che sono le attività pratiche svolte. Adesso scorrerò velocemente sulla descrizione del questionario per restare dentro dei tempi, tanto poi vedremo nei risultati quelli che erano i contenuti delle domande. Quindi queste sono le attività pratiche e andiamo subito ai risultati. Delle 29 scuole che hanno ricevuto il questionario hanno risposto in 17, che sono quindi espressione del 59% del campione iniziale e quindi di un 50% di tutte le scuole italiane. Possiamo considerarlo quindi un campione sicuramente significativo, anche in ragione anche in virtù del fatto che molte di queste scuole hanno un numero di specializzandi superiore, non tutte le scuole hanno lo stesso numero di specializzandi e quindi è probabile che sia anche superiore al 50% della media nazionale. I risultati, mi concentrerò solamente sulla gestione del rischio e vediamo che la gestione del rischio clinico, vengono fatte lezioni in tale materia nel 47% dei casi. Se poi andiamo a vedere gli anni di corso in cui vengono svolte queste lezioni, risulta che vengono svolte in tutti gli anni in tre di queste scuole, mentre nelle altre si distribuiscono negli ultimi quattro anni e prevalentemente negli ultimi tre. Alla domanda invece se si svolgono attività in ambito ospedaliero, 14 scuole hanno risposto affermativamente, 3 hanno risposto negativamente, per cui il questionario procedeva solamente per chi dava una risposta affermativa e vediamo che delle 14 che hanno risposto affermativamente, in una in 7 le attività vengono svolte in un'azienda ospedaliera, in 6 in 2 aziende ospedaliere, mentre in un unico caso in più di 3 aziende ospedaliere. Alla domanda se le predette attività sono strutturate nel piano formativo della scuola o sono frutto di iniziative individuali, vediamo che sono strutturate in 12 scuole, invece sono frutto di iniziative individuali in 2 scuole. In ogni caso le attività sono sempre svolte nel contesto di una formale convenzione con la struttura. Andando a vedere quelle che sono le attività svolte, vediamo che la partecipazione al Comitato di Valutazione e Gestione dei Sinistri avviene nel 64%, la percentuale si riferisce alle 14 scuole, quindi è inferiore rispetto alle 17 che hanno risposto, mentre attività di definizione e di controllo del rischio clinico viene svolta nel 50%. Queste percentuali vanno inoltre riviste anche nell'ottica della seconda domanda che è stata svolta, se tali attività vengono svolte per la maggior parte, quindi l'elenco totale delle attività che avete visto prima, da tutti gli specializzandi in 11 scuole e invece solamente da alcuni specializzandi in 3 scuole. Quindi questo 50% andrebbe ulteriormente ridotto. Vedete che la partecipazione al Comitato di Valutazione e Gestione del Rischio Clinico e la partecipazione alle attività di definizione e controllo del rischio clinico fanno parte del filone formativo di tutti gli specializzandi in 6 casi, di alcuni specializzandi in un caso e di nessuno in 7 casi. Adesso qui c'è la schedina del Totocalcio, ve la spiego rapidamente, e mostra come sono distribuite le attività per singola scuola. I numeri sopra indicano la scuola, che è naturalmente anonima, e sulla colonna invece di sinistra trovate il tipo di attività indagate. Vediamo che la media di attività svolte rispetto a quelle che sono elencate nel decreto ministeriale del 1 agosto del 2005 e quelle che ho aggiunto io è di circa 6,7 mi sembrava, e solamente in 3 casi si svolgono contemporaneamente la partecipazione ai comitati di valutazione sinistri e attività di definizione e di controllo del rischio clinico. Se poi andiamo a confrontare quelle che sono le attività teoriche con le attività pratiche svolte, vediamo che solamente in due casi c'è corrispondenza tra tutte le attività teoriche e tutte le attività pratiche, in un caso non vengono svolte assolutamente né attività teoriche né attività pratiche, in tre casi vengono svolte quasi tutte le attività pratiche a fronte di nessuna attività teorica, e invece ci sono tre casi in cui non viene svolta nessuna attività pratica a fronte di qualche lezione. In conclusione, i dati naturalmente presentati vanno visti anche nell'ottica del panorama nazionale, quindi questa eterogeneità rispecchia anche quella che è l'eterogeneità delle aziende sanitarie, in cui da un'indagine della Genas relativa all'anno 2013 emerge che a regime ci sono solamente 7 regioni, che in fase sperimentale le regioni sono 2 e invece i sistemi di gestione dei sinistri sono in fase iniziale o addirittura assente ben in 12 regioni. Se consideriamo che la gestione del rischio clinico è diventato uno degli obiettivi primari a partire dagli anni 2000 e solamente in alcune regioni poi ci si è applicati subito, rivediamo inoltre che i decreti ministeriali sono del 2005 e del 2006, in fase in cui era ancora sperimentale, capiamo perché tali obiettivi mancano tra gli obiettivi generali sia tra le attività specifiche. Riprendendo l'indagine che è stata citata più volte anche ieri molto rapidamente, questa indagine dell'ANIA sulla malpractice e il grande caos, vediamo che appunto la distribuzione è più o meno uguale, sono molti gli ospedali in cui le franchigie sono molto alte o comunque si versa in autoassicurazione, e sempre nella stessa indagine è stato messo tra gli obiettivi primari la presenza di un risk manager nel contesto dell'azienda sanitaria. In conclusione, annunciato precedentemente il dottor Monsignore, è molto probabile che a breve i corsi di specializzazione verranno ridotti dagli attuali 5 ai 4 anni e inevitabilmente si dovranno ritoccare anche i piani formativi. La proposta è quindi quella di intervenire sui piani formativi prevedendo delle attività sia teoriche che pratiche che possano permettere allo specializzando in medicina legale di acquisire competenze specifiche anche nella gestione del rischio clinico. Non necessariamente perché debba fare poi il risk manager, ma almeno per permettergli di interfacciarsi con tutte le figure connesse a questo sistema, che è in parte anche nuovo, nel modo migliore e ottimizzando l'intero sistema. Da ultimo, mi permetto di dire che le attività caratterizzanti elettive, esiste un decreto ministeriale che prevede che ogni specializzando esca da una scuola di specializzazione con il cosiddetto diploma supplement. Il diploma supplement non è altro che un certificato che va a descrivere nello specifico quelle che sono le attività svolte dallo specializzando e che in teoria dovrebbero diversificarlo dagli altri specializzandi. È di fatto il certificato che viene richiesto a livello europeo per testimoniare quella che è la formazione. E questo certificato ci permette di formarci e appunto di caratterizzare la nostra formazione in determinati settori, per cui la presenza nell'ambito delle attività caratterizzanti elettive di materie specifiche permetterebbe a chi ha interesse in questo settore o in altri settori appunto di dimostrare di aver acquisito competenze. Concludo riprendendo il tema principale di quello che è appunto il congresso che ci ospita e che ringrazio. La domanda è: proposte di razionalizzazione. Beh, la razionalizzazione delle risorse, a mio avviso, dovrebbe passare anche tramite la formazione delle giuste competenze nello specifico ambito di intervento tecnico. Gli specializzandi sono già pagati dal Ministero, se uno specializzando dopo appunto 4 o 5 anni, quello che saranno, esce con delle competenze specifiche ed è in grado di dimostrarle, di averle raggiunte, di aver acquisito un metodo, sicuramente inciderà meno in una formazione successiva e sarà in grado di essere direttamente operativo nella struttura in cui verrà inserito. Con questo permettetemi di ringraziare tutti i colleghi presenti e assenti che hanno ricevuto e hanno partecipato all'indagine e praticamente ho concluso.
Complimenti al collega Randazzo per la chiarezza espositiva, per la sintesi soprattutto. Passo la parola al Presidente per il dibattito.